Ci siamo sempre con voi in diretta. Allora, nel pomeriggio di Maracanã TMV Radio, qui con me in studio Andrea Biervincenzi, come sempre
buon
lunedì.
Pomeriggio.
Di nuovo Andrea ben ritrovato e con grande piacere andiamo ad accogliere, diamo il buon settimana anche a Mario Sconcerti. Ciao Mario, ben trovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
Ben trovato Mario.
Ciao.
Senti,
Mario,
io mi sono lasciato da parte un messaggio che è arrivato che volevo sottoporre proprio alla vostra attenzione. Me lo sono lasciato da parte per questo momento e per sentire un po' il vostro pensiero. C'è un ascoltatore che pone questa riflessione e la giro a Mario Sconcerti e Andrea Biervincenzi. C'è qualcosa che non torna, scrive. Se vengono giustamente esaltati allenatori come Tudor e Juric, che con i giocatori che hanno fanno gioco oltre che risultati, perché si deve continuare a parlare di Allegri come un grande tecnico quando con giocatori come Dybala, Chiesa, Kulusevski e compagnia non riesce a prevalere su nessun avversario e fa punti esclusivamente grazie a singoli episodi? Domanda dell'ascoltatore, osservazione. Mario, parto da te.
È molto semplice, perché Allegri è un allenatore che nella sua carriera questo sarebbe il primo anno sbagliato, ma nella sua carriera ha vinto 5 campionati, ha fatto 2 finali di Champions, una quantità industriale di Coppa Italia e Supercoppe, e non ha vinto soltanto in una squadra, ha vinto anche nel Milan, che è stato l'ultimo scudetto del Milan. Quindi io credo che Allegri si possa discutere su come mette le squadre in campo oggi con gli uomini che ha a disposizione, ma non si possa discutere la sua qualità di allenatore.
Andrea?
Allora, un po' il calcio cambia come la vita, quindi ci sono degli allenatori emergenti che ti danno un'impressione, tra virgolette, di essere più bravi, che danno un po' più un'idea, un senso a tutte le cose, danno una forma alla squadra anche piacevole, differente. Però è anche vero che allenare i grandi giocatori è un altro mestiere. Se non hai leadership non vai avanti, duri un mese. E su questo Allegri, come ha detto il direttore, come ha detto Mario, questo ha sempre raggiunto risultato, ma in scioltezza anche, ha vinto campionati, Coppa Italia, ha fatto 2 finali di Champions. Cioè, allenare una grande squadra per me è difficile, molto più che allenare una squadra medio-piccola. Però, visto che ha parlato di Duro, ti giro una cosa, Mario. Allora, ieri Tudor ha detto questo, visto che, per riprendere la domanda dell'ascoltatore, la gente che viene allo stadio non vuole più vedere un calcio attendista. Per fare un calcio del genere bisogna allenarsi parecchio forte. Con questa metodologia credo che farei fatica a stare in una grande squadra. No, scusa, stare in una grande, sì. Non è così che puoi proporre un giocatore come Ronaldo. Cioè, non è questa metodologia che puoi farla, diciamo, attuarla con Ronaldo. Che ne pensi, Mario?
Sì, è una cosa che viene da lontano. È capitata, per esempio, a Gasperini, che nel momento in cui è andato all'Inter non ha trovato un rapporto con i giocatori, è dovuto essere allontanato dopo 3 partite. Ma insomma, è normale, se tu chiedi molto sul piano fisico a grandi giocatori, i grandi giocatori sono sempre convinti di poter risolvere la partita da soli. Sono d'accordo sul fatto, cioè Tudor, io credo che Tudor abbia anche un po' la sulle spalle l'esperienza di Torino, dove era stato preso dalla società e messo al fianco di Pirlo, cioè era l'uomo della società. Quindi l'uomo della società in un contesto tecnico altro, Pirlo aveva i suoi collaboratori, per cui ha passato un anno di grande sofferenza a Torino, tra giocatori che erano poco allenabili e tra lui che era visto come rappresentante di una controparte. Quindi io credo che abbia un po' di sassolini nelle scarpe e continui a ribadirlo.
Mario, però perché, allora, domanda, a parte che ho visto il tuo pezzo su Ronaldo, ho letto il tuo pezzo su Ronaldo la settimana scorsa, molto bello, che descriveva questo grande giocatore in maniera un po' particolare, secondo me giusta, però ti voglio chiedere perché al Bayern però ci riescono? Cioè, perché il Bayern prende Flick e poi Nagelsmann con una metodologia ben precisa e Lewandowski e altri giocatori seguono.
Ma intanto loro hanno grandi guide di grandi giocatori. Non dimentichiamoci mai che la differenza, ecco, per esempio, tra il Bayern e la Juventus è la presenza di grandi giocatori storici del Bayern, nel Bayern, da Rummenigge allo stesso Beckenbauer. Ma nella Juventus in questo momento manca questa identità. Non c'è, se ne sono andati Marotta, se ne è andato Paratici e soprattutto non c'è, sono stati evitati proprio veramente con forza i vari Del Piero, i vari Vialli, sono stati tenuti sempre. Manca una figura di questo genere, una grande figura nazional popolare che ti riporti identità della, che a quelli che entrano dentro la Juve, perché ormai ogni anno entrano ragazzi da tutte le parti, da tutti i paesi, che le guardi in faccia e dall'alto di tutto quello che hanno fatto nel mondo, oltre che nella Juve, ma partendo dalla Juve, ti facciano capire che cos'è la Juve. Questo manca a molte società. Ma la Juve manca in particolar modo. Cioè, la Juve era la società di Boniperti, il presidente era Boniperti. No, questo non dobbiamo mai dimenticarlo, il presidente storico. Sia l'avvocato che Umberto Agnelli non è che facessero il presidente a tempo pieno. Andrea Agnelli ha inventato questo ruolo e l'ha inventato nel mondo. Cioè, un proprietario che alle 8 di mattina è in sede, poi se non arriva nessuno gli dice niente, ma comunque fa orario d'ufficio ed è responsabile delle cose che produce. Questo devo dire che Andrea Agnelli con questo ha veramente inventato un ruolo nel calcio moderno, però anche lui fa parte di una Juve nuova, non di una Juve storica, storica nel senso del tempo.
No, questo Marco... Prego. Volevo ribattere a Mario una cosa, sì, che alla fine in piccolo questa cosa la fa, per esempio Corsi ad Empoli non sbaglia una stagione. Io lo so per certo perché me l'hanno detto allenatori che sono passati per Empoli, vede tutti gli allenamenti, vede anche i giovani...
È molto presente, tu dici.
Un giocatore che ha 15-16 anni nell'under 16 è considerato come uno della prima squadra. Lì ci vive una famiglia, la famiglia Corsi vive con il calcio, non ti puoi permettere di sbagliare che poi a fine anno metti i soldi e risani. Quindi c'è una competenza differente. Corsi io l'apprezzo molto in questo, se lo senti parlare di calcio è diverso da altri presidenti. Alla Juve Agnelli è stato per tanti anni così, però ha avuto vicino secondo me Marotta che ti dà una guida di esperienza. Marotta è nel calcio da 40 anni. Alla Roma per esempio credo manchi, non so che ne pensi Mario, però alla Roma manca competenza nello scegliere i giocatori, probabilmente è stato preso pure un allenatore che non ha mai costruito una rosa, no? Ha solo finalizzato il lavoro magari di altri.
Ma la Roma è una società molto particolare in questo momento perché è una società impalpabile, non parla nessuno, parla solo Mourinho e spesso parla contro la propria squadra e contro la propria società, per cui cioè, la scelta dei Friedkin è naturalmente una scelta rispettabile come tutte le scelte, però è fuori corso da noi. Tu hai bisogno di sapere per esempio adesso che cosa pensa la società di tutte le parole di Mourinho, o che cosa pensa la società di aver perso 5 partite su 12, e non lo saprai mai perché non sono così, non c'è nessun tipo di comunicazione in una cosa social come il calcio. Non avere una società che in qualche modo dialoga, non importa se attraverso il presidente, ma deve esserci una voce della società. i portavoce li hanno inventati i grandi presidenti dei più grandi stati del mondo, non li hanno inventati, e parlano perché almeno poi si può capire i modi in cui una società vive, reagisce, gestisce. E qui non si sa assolutamente niente, per cui la Roma è veramente un caso particolare.
Che poi tra l'altro in questo momento magari Mario, la presenza di una società aiuterebbe anche Mourinho, no? Che come hai detto tu parla solo lui, lo aiuterebbe anche in questo senso, no?
Io penso di sì, penso che anche Mourinho dovrebbe aiutare la società.
Certo.
Perché si sta veramente parlando contro. Contro tutto il lavoro che ha fatto la società fino a oggi. Quindi è una società, è una situazione che sembra fuori controllo, quella delle Roma.
Sì, sì, infatti anche ieri Mario mi ha sorpreso quando nel post ha fatto il paragone con tutte le altre squadre. Non so se avete avuto modo di sentire quel passaggio. Lui praticamente ha nominato per ogni squadra i giocatori importanti anche a livello difensivo, dicendo che tutti gli altri hanno giocatori più forti. Io mi sono rimasto sorpreso anche per il messaggio che arriva in quel momento ai tuoi giocatori.
No, ma soprattutto questo, lui ha fatto questa squadra.
Sì.
Lui ha cominciato, primo giorno di ritiro, tutti quelli che non erano d'accordo con la società fuori, e c'erano dentro anche buoni giocatori. Dopodiché devi giustificare una sconfitta in Norvegia, fai fuori altri 5 giocatori, nonostante i titolari, molti titolari, 5 titolari avessero giocato nel secondo tempo. E tu hai continuato a prendere gol, tu Roma hai continuato a prendere gol. Ieri ha detto che questa non è una squadra competitiva. Io sono, per carità, sono sempre d'accordo con Mourinho, perché da Mourinho c'è sempre da imparare, ma lui dov'era quando era costruita la squadra? E che vantaggi ha a mortificare questa squadra e il lavoro della società, la società che è quella che ha speso più di tutti sul mercato?
Vero.
Cioè, qual è il vantaggio? Perché lo fa? Sono per salvare se stesso, si dice per avere i giocatori a gennaio. A parte che i giocatori a gennaio, d'accordo, poi ci sono anche altri parametri. La Roma ha una situazione economica abbastanza delicata, ma anche di questo è giusto non parlare. Ma se volesse semplicemente giocatori, credo che dovrebbe bastare che ne parlasse con la società. Non, io non parlo di Tiago Pinto. Tiago Pinto è un tesserato.
Sì.
Un tesserato come un giocatore conta come il 2 di picche, nel senso come qualunque direttore sportivo, deve realizzare le strategie della società.
Certo.
Ma non deve essere quello che le costruisce. Però tu allora queste cose ne parli con la società, non ne parli alla televisione dicendo che rivorresti Bruno Perez e Juan Jesus.
È vero.
È veramente una cosa strana. Io sono 53 anni che faccio calcio. Non ricordo, se la ricordate voi,
no.
Ditemela. Non ricordo un allenatore che con tanta insistenza condanna il lavoro fatto dalla propria società. Questo non lo ricordo.
È vero, è un'osservazione che ci sta tutta e ci fa pensare. Mario, senti, una domanda mia e poi ti lascio due osservazioni degli ascoltatori, cioè due domande dei nostri ascoltatori. La domanda che ti faccio è questa: la giornata di ieri rafforza di più Napoli, il Milan, l'Inter? Ti parlo delle prime tre.
No, se dobbiamo parlare, secondo me rafforza il Milan, perché ha superato uno scontro diretto, anzi un grande scontro diretto, una partita importante e delicata, senza subire danni. Senza subire danni nei confronti dell'altra squadra prima in classifica. Il Napoli ha pareggiato col Verona, bella squadra, ma un altro tipo di squadra. Aggiungo che il Napoli ha giocato due partite, due confronti diretti e li ha vinti con Juventus e Roma, che sono le squadre, le grandi squadre adesso più in difficoltà. Il Milan ha giocato con tutte, praticamente con tutte. Il Napoli avrà tra la metà di novembre e dicembre, avrà uno dietro l'altro tutte le grandi squadre. È perfettamente in grado di affrontarle, per carità, perché è una gran bella squadra. Però i punti del Milan, secondo me, in questo momento valgono un po' di più. C'è un altro dato sul Napoli che secondo me fa un minimo riflettere, un minimo, non troppo. In questo momento il Napoli è un po' più giù, è meno brillante di prima. Ha alcuni giocatori, tra cui Insigne e Lozano, che sono meno brillanti di prima. Osimhen è 4 partite che non segna, ma c'è un dato che conferma tutto questo e che veramente ti dà l'idea della stanchezza, della minor brillantezza della squadra. Nelle prime 7 partite il Napoli ha segnato 18 reti, nelle seconde 5 ha segnato 6 gol, di cui 2 su rigore, cioè 4 su azione in 5 partite. Da 18 siamo arrivati a 4. E questo è...
Cos'è? Denota un po' di stanchezza, Mario?
Secondo me è meno brillantezza, meno velocità, che ti porta, che ti rende un po' più scontato il gioco. Ma è un diritto,
Mario. Beh, è un caso, vi chiedo, voi, sia a te che a Andrea, poi è un caso che ha, diciamo, trovato 2 pareggi contro 2 squadre che hanno un po' più o meno lo stesso modo di giocare, ti vengano addosso continuamente? È un caso, Mario?
No, Verona come risultati, quello di Verona di Tudor è quarta in classifica come risultati. È una squadra che il giorno in cui riuscirà, come per esempio è riuscito ieri, perché per 65-70 minuti è quasi imprendibile. Negli ultimi 20 paga la fatica dei primi 70 e ha perso tanti risultati. Ma intanto è una squadra che segna tra le prime 5 che segnano in Europa di più, che ha segnato di più in Europa con Tudor. È una squadra importante, ma i segni di minor brillantezza c'erano già 5 partite fa col Torino, 1-0 con la Roma, 1-0 a Roma, in cui era stato un Napoli meno assaltante, se si può dire. Il sempre padrone del campo, ma un po' meno brillante,
meno assaltante. Questo... mi piace come definizione.
No, mi è venuta così.
No, secondo me, guarda, Marco, che la verità è che chi gioca uno contro uno è ovvio che ti dà fastidio avere sempre l'uomo addosso. Oggi, fra 2 anni, non sarà più così, perché ci si abituerà. Tu pensa che in campo, Mario, c'è anche stato quando è stato alla Fiorentina, tu senti parlare di uomo solo, sentivi parlare quando un giocatore era solo, era chiamato, era solo, quando aveva l'uomo era uomo, per avvertirti. Oggi è quasi superfluo chiamare l'uomo all'avversario. Guardate il Milan ieri, è andato uno contro uno con l'Inter, lo fa il Verona, lo fanno tutti. Però il Verona, e su Mario, quello che ha detto Mario è vero, durava poco, 60-65 minuti, poi c'era un crollo come a San Siro. Ho notato, Mario, non so se sei d'accordo, che Tudor ha messo mano a questa cosa utilizzando un po' di più la rosa. Vedo che comincia a cambiare, e verso il 60-65 si è fatto i suoi cambi, quindi Lasagna davanti, cambia anche in mezzo al campo. Veloso non ha questa grande gamba, come Tamezze ti dà tantissimo. Quando vede che vanno un po' più giù di rendimento e non hanno quella forza di aggredire l'avversario, lui ti fa 3-4 cambi per allungare almeno fino al 90esimo. Però il Verona non credo che possa, cioè la novità è fondamentale nel calcio, però poi prima o poi lo stanno facendo tutti in Italia questo gioco qui. Ci saranno almeno 10 squadre che vanno uno contro uno oggi.
Allora, vi chiedono ad entrambi, e così chiudiamo con questa domanda che riguarda il Genoa, che cosa ne pensate dell'arrivo di Shevchenko al Genoa? L'ascoltatore dice: mi sembra più una mossa mediatica. Quindi che ne pensate, Mario?
La tentazione, cioè, io voglio molto bene a Genova, insomma, loro lo sanno, in Genova in particolare, sì. Rischiai di diventarne il presidente una ventina d'anni fa, la tentazione è quella di pensare che sia una mossa americana, una mossa, sei nuovi dirigenti americani. Detto questo, però, mi ricordo l'Ucraina in Europa, agli europei, e giocava molto bene, era una squadra molto ben organizzata. Allenare una squadra è completamente un'altra cosa. Non so se Shevchenko, come tanti fuori classe, alcuni fuori classe ci sono riusciti, non so se Shevchenko sia l'uomo, la persona adatta a gestire le piccolezze del quotidiano.
Mentre sta parlando Mario, chi è davanti il video sta vedendo anche le immagini proprio dell'arrivo di Shevchenko, che ci ha inviato Andrea Piras.
Mario c'è un grande aiuto di Tassotti, perché comunque conosce il nostro calcio, ti può dare una mano anche nella costruzione della settimana tipo. Tanto il Genoa non gioca le coppe, quindi preparare, perché allenare la nazionale, che ti vedi 5, 6, 7 volte all'anno per 3-4 giorni, non è allenare, è una cosa un po' diversa. Quindi Tassotti ti può dare una mano, però... Sì, come scelta, secondo me c'erano allenatori più adatti a questa situazione qua.
Vabbè, saremo un po' a vedere, poi è sempre il campo, no? Che ci dovrà dare delle risposte sempre. C'è un audio per il direttore Mario Sconcerti, quindi rigiriamo la domanda a Mario. Vai.
Buongiorno ragazzi, buongiorno direttore Rosino Fossano. Ma veramente, secondo me, un allenatore che attacca duramente la società è spesso Conte, non so se lei è d'accordo, come sta facendo Mourinho.
Mario.
Sì, ha ragione, Conte fece più o meno la stessa cosa, forse con meno insistenza, però la fece. Personalmente non perché io penso che queste cose, Conte aveva un vantaggio, non aveva il presidente lì. Non aveva la società lì, aveva altri dirigenti. I dirigenti non sono la presidenza, sono tesserati, cioè sono persone come loro, come gli allenatori. Io credo che la situazione della Roma andrebbe gestita con più normalità, cioè parlandone con le persone che devono sapere, parlando di calcio e di squadra in modo molto più normale, però può darsi che sbagli io.
Va bene, staremo un po' a vedere. Mario, noi per il momento ti ringraziamo, poi ci sentiamo, perché sarà anche la settimana che ci porterà alla partita dell'Italia contro la Svizzera, e quindi seguiremo passo passo anche l'avvicinamento a questa partita molto importante. Mario, grazie e buona settimana come sempre, a presto.
Ciao Mario, ciao, buona ragazzi, giornata.
Un saluto a Mario Sconcerti, ultimo break per noi e poi torniamo con le percentuali Sisal, con qualche altro approfondimento. Abbiamo anche delle immagini da farvi vedere, quindi state con noi tra pochissimo.